Buonasera, ben ritrovati. Siamo al quarto incontro dei nostri dialoghi a due voci. Questa sera, come vedete dal programma, abbiamo una lettura e commento del Salmo 113 o 114 che hai tu, Omar, da fuggire. La voce ebraica è Rav Elia Enrico Richetti, che è già noto perché è stato più volte nostro interlocutore, più volte ha fatto relatore in questa incontri a due voci. Ci sarebbero tante cose da ricordare del suo, chiamiamolo, curriculum. Non so, ricordare almeno gli studi svolti a Gerusalemme, dove ha ottenuto la laurea rabbinica e la specializzazione come scriba. Poi è stato rabbino capo a Trieste, si era trasferito, mi pare, nel 1979 ed è rimasto fino all'89. Dall'89 al 2001 è stato vice rabbino capo di Milano e in questo periodo ha anche svolto diversi incarichi proprio qui a Milano. E dal 2001 al 2010 è stato rabbino capo di Venezia. Poi dal 2010 ha anche svolto, è anche stato presidente dell'Assemblea dei Rabbini d'Italia. Ci sarebbero tante altre cose, ma adesso. E quindi abbiamo una presenza importante, lo ringrazio per la sua disponibilità e gli cedo subito la parola. Deve schiacciare. Sì.
Grazie, buonasera. Il Salmo è molto noto, citato anche da Dante, in Exitu Israel d'Egitto. Molto noto perché fa parte dei salmi dell'Allel, del gruppo che viene letto nella liturgia ebraica, nei giorni di Capomese, nelle feste, e anche è uno dei punti chiave della cerimonia del Seder, della cena della prima e della seconda sera di Pesach, del Pasqua. Ovviamente perché il tema centrale è proprio Bezet Israel, Mizraim, nell'uscire di Israele dall'Egitto. Quindi è la celebrazione dell'esodo, una celebrazione che, così, leggendo il testo, è riportata in chiave molto poetica, con il classico stile del ripetere i concetti con forme diverse all'uscita di Israele dall'Egitto. La casa di Giacobbe dal popolo straniero, la casa di Giacobbe è Israele, il popolo straniero è l'Egitto, diciamo, è una ripetizione. Giuda era al massimo della sua santità, Israele nel suo possesso. Qual è il possesso di Israele? È il rapporto speciale, il rapporto di santità che lo lega con Dio. Quindi è nuovamente la stessa cosa, sempre a prima vista. E qui l'autore gioca un po' di fantasia. Il mare vide e fuggì. Non è vero. Noi sappiamo dal racconto dell'Esodo che il mare non è affatto scappato. È stato Mosè che ha steso il bastone verso il mare, il vento che ha sospinto l'acqua che si è spostata lasciando il passaggio e ergendosi ai due lati. Il Giordano si è girato indietro, anche questo non è vero, quando Giosuè ha passato il Giordano l'acqua che da quel punto andava verso il Mar Morto ha continuato a defluire fino a lasciare asciutto. Quella che scendeva a Altamonte si è fermata, non è tornata indietro. I monti saltellavano come arieti, le colline come giovani grigie. Da dove Vettore ricava una cosa di questo genere? Non ce n'è traccia nella Bibbia. E a questo punto, anzi, l'autore insiste ancora di più. Che cosa avevi, mare, che sei scappato? Tu, Giordano, che ti sei girato indietro? Voi, monti, che avete saltellato come arieti, colline come i giovani del gregge? Che cosa avevate? Domanda nuovamente che non ha una base, perché non è mai successo. E infine, quasi a spiegare il perché di queste cose non successe, al cospetto del padrone trema terra, al cospetto del Dio di Giacobbe che tramuta la roccia in una pozza d'acqua, è sempre la roccia, ma con quella più dura, in una fonte d'acqua. Beh, qui il collegamento c'è, si riferisce a due volte in cui Mosè dalla roccia ha tratto l'acqua, che poi la seconda volta, se ben ricordiamo, non è andata proprio bene, perché Mosè ha disobbedito, non ha parlato alla roccia, l'ha picchiata due volte con ira. Quindi questo è il testo del Salmo, che poi viene cantato in maniera molto vivace, molto a volte solenne, a volte vivace, a seconda delle varie usanze, ma sempre con grande solennità, con grande partecipazione. È chiaro che non è questa l'unica lettura possibile, perché dà più punti di domanda che risposte. Tra le tante possibili interpretazioni, io mi sono soffermato su una interpretazione del rabbino Shlomo Ohev, che era un rabbino italiano vissuto nel Rinascimento. Lui, in primo luogo, sottolinea quello che abbiamo notato in apertura, cioè quelle apparenti ripetizioni. Bene, lui sostiene, un po' in linea con tutto un sistema interpretativo che ritroviamo in vari punti della Bibbia da parte dei maestri di Israele, lui sostiene che in realtà non c'è nessuna ripetizione, ma ogni parte del verso si riferisce a qualcosa di specifico. C'è differenza tra Israele e casa di Giacobbe. Infatti, in Esodo, a un certo punto, Dio dice: così dirai alla casa di Giacobbe e imporrai ai figli di Israele. I maestri lì dicono che la casa di Giacobbe si riferisce alle donne, mentre i figli di Israele sono gli uomini. Nell'insegnare la Torah, nel parlare di Torah, bisogna approcciarsi in maniera diversa. Dirai alla casa di Giacobbe, invece imporrai ai figli di Israele. Per le donne non è necessario imporre, basta dire, basta far conoscere, basta spiegare, non serve altro. Gli uomini non voglio parlare contro me stesso, ma è un dato di fatto. Bene, analogamente in questo salmo si parla di un modo diverso, di un status diverso, di una condizione diversa al momento dell'uscita dall'Egitto tra gli uomini e le donne. E questo viene ripetuto nel verso proprio spiegato dal termine che indica l'Egitto. Per gli uomini Mizraim, l'Egitto. Per le donne Amaloez, il popolo straniero, barbaro. In realtà l'Oazim sono nel linguaggio dei maestri tutti i popoli tranne quello ebraico, ma della parola deriva dal fatto della lingua straniera, come il termine barbari per i romani indicava quelli che non parlavano il latino, così per i maestri di Israele l'Oez è chi non parla l'ebraico. Tanto è vero che anche nei commenti di Rashi molte volte quando traduce un termine ebraico raro in provenzale e a volte addirittura in italiano, dice che in l'az, cioè nella lingua straniera, si dice in questa maniera. Qual è la differenza? In realtà però la radice l'az ha anche un altro significato. Ha il significato di prendere in giro, diffondere notizie tendenziose. Cosa dicono? Cosa dice il Scemanato? Lui dice: al momento dell'uscita dall'Egitto, la gente rideva un pochino degli ebrei, diceva: tutti quanti dicono di essere discendenti di Giacobbe, Beth Yaakov, il calzato di Giacobbe, tutti quanti Israele, il nome dato a Giacobbe da Dio, ma che bello. Dice, ma com'è possibile? Non è... Gli egiziani erano così potenti da poter disporre completamente degli ebrei a livello anche materiale, figuriamoci se non si sono legati il loro divertimento con le donne ebree. Questi sono tutti figli di unioni con queste donne ebree, non è mica veramente Israele. Questo era il concetto. E allora, dice il Scemanatolo, ai età Yehuda al Kosho, Yehuda si è ritrovato al più alto punto di santità, perché Dio ha fornito la prova, fatto da testimone, sul fatto che invece le donne ebree avevano resistito, nessuno aveva ceduto anche alle violenze degli egiziani. Dopodiché lo Scemanatov dà un'altra interpretazione ancora. Dice: pensiamo un attimo, se fosse semplicemente questo, il testo non avrebbe detto: aiè, non si tratta solo dell'uscita dall'Egitto. Qui si sta parlando di tutt'altro, si sta parlando in chiave escatologica. Come al momento dell'uscita dall'Egitto, la nuova uscita verso la salvezza finale, quindi la iniezia femminile, sarà il punto più alto della santità di Giuda. E allora in questa ottica lui risolve tutto il resto dei problemi. Certo, è vero, il mare non è scappato, il Giordano non è tornato indietro, i monti non hanno saltato. Lo faranno perché di fronte al popolo che torna alla sua terra, il mare non si limiterà ad aprirsi a forza come ha fatto in passato, perché il memore del passato sarà lui a ritrarsi. E così pure il Giordano, e i monti saltellando lasceranno lo spazio in pianura perché possano passare. E allora ha un senso anche la domanda: perché l'avete fatto? Perché sei scappato? Perché tu sei tornato indietro? Perché voi avete saltato? La risposta è: di fronte alla potenza del Signore tutta la terra è partecipe. Perché il Signore che cosa ha fatto? E qui di nuovo ci sarà il riferimento non all'uscita dall'Egitto, perché queste sono cose avvenute successivamente all'uscita dall'Egitto. Quindi i maestri dicono che durante Pesach il popolo ebraico è stato liberato, e durante Pesach avrà la liberazione, la salvezza finale. Il canto del Bezet Israel, che da marcia lenta e solenne in alcune comunità diventa proprio un canto di forza, di gioia, ma quasi addirittura una marcia militare per altri. Questo canto rappresenta veramente l'unione tra la salvezza iniziale e la salvezza finale.